Il racconto che abbiamo ascoltato è un racconto impegnativo, importante. In realtà è l'ultimo racconto di miracolo che c'è nel Vangelo di Giovanni. Giovanni non li chiama miracoli, li chiama segni, quelli di Gesù. Adesso proviamo a ricostruire un po' la storia, a vedere se vi ricordate i vari momenti della storia. Cominciamo dai personaggi. Chi c'è dentro questa storia? Lazzaro, poi Maria, Marta. Chi erano Lazzaro e Maria Marta? Tre fratelli, tra di loro erano fratelli. E nei confronti di Gesù? Così, amici. Importante queste cose. Tra loro fratelli e di Gesù molto amici. Gesù voleva proprio bene a queste tre persone. Ci sono loro tre, poi c'è. Chi c'è ancora? Gesù e poi basta, finito. I giudei, che sono le persone che hanno, anche i discepoli, perché anche loro hanno qualche parte in questa storia. Bene, abbiamo ricostruito i vari personaggi ed è importante. La storia comincia con Marta, Maria e Lazzaro. E Lazzaro che si ammala. Avete capito che non è una malattia, dalla storia si capisce che la malattia di Lazzaro non è una malattia di quelle che dici, vabbè, ho un po' di febbre, 2 giorni a casa con un po' di tachipirina, basta, passa. È una malattia molto più seria, è una malattia che potrebbe portare alla morte, anzi che poi lo porterà alla morte, abbiamo sentito, giusto? E allora cosa fanno Marta e Maria quando vedono che il loro fratello è così ammalato? Fanno sapere, non vanno loro da Gesù, ma fanno sapere a Gesù che era lì vicino, no? Quelli vicini, era a una certa distanza, anzi, sembra dal racconto che era piuttosto distante, perché lo stavano cercando, lo volevano prendere, arrestare e condannare. E gli apostoli, i discepoli, avevano paura di questa cosa, che i capi del popolo li portassero via Gesù. E quindi Gesù era nato lontano, lontano da Gerusalemme, lontano dal villaggio di Marta, Lazzaro e Maria, che si chiamava, avete sentito? Betania, che era a 3 chilometri da Gerusalemme, cioè vicinissimo a Gerusalemme. Allora, lo fanno sapere a Gesù che sta lontano, che cos'è che gli dicono? Bellissime le parole. Signore, quello che tu ami è malato. E Gesù cosa fa? Cosa fa Gesù? Aspetta. Quanto? 2 giorni. Vi sembra una cosa normale? Non è normale, no? Tu dici, vieni a sapere che un tuo amico, uno dei più cari amici, è malato, ma malato tanto, malato che potresti non vederlo più, e rimani lì 2 giorni, sei anche a una certa distanza, dovresti muoverti subito, andare subito a vedere come sta. Ci siete? È strano Gesù. È un po' misterioso, giusto? Cosa noi grandi la viviamo spesso, non riusciamo sempre a capire come agisce Dio nella nostra vita. L'altro giorno ho incontrato un parroco di Milano che mi diceva che gli era capitato un signore che è arrivato in casa arrabbiato e gli ha detto che la sua moglie era malata, malata come Lazzaro, malata di una malattia grave. E gli diceva, abbiamo tantissimi amici, stiamo pregando tutti, ma saremo centinaia, ma qui non succede niente, la malattia va avanti. Ed era arrabbiatissimo con Dio. E quel parroco lì mi ha detto, io ho potuto solo ascoltare. A volte succede così. Sembra che Dio non faccia proprio niente. Siamo qui in cento a pregarti per guarirlo, non succede niente. Anche Gesù non fa niente. È misterioso. Dopo 2 giorni, però, cosa succede? Cosa succede? Cosa fa Gesù? Sta fermo, non va più. No, che cosa succede allora? Dopo va, però, va quando? Quando Lazzaro è morto. Che uno dice, Vabbè, dare la vista a un cieco è difficile, però insomma, era vivo, il cieco è vivo, gli dai la vista, una cosa. Guarire un paralitico è difficile, però insomma, è vivo il paralitico. Trasformare l'acqua in vino è difficile, però. Ma dare la vita a un morto, fuori discussione. Come fai? Dai, non scherziamo. Quando Gesù decide di partire da Lazzaro, che è morto, dice proprio questo: io sono contento per voi di non essere stato là. Oh, che testa, ti viene da dire. Ma come farà adesso? I discepoli gli dicono: no, non andare là, che se no prendono anche te, uccidono anche te. Ma Gesù adesso è convinto di andare, e allora va e arriva a Betania. A Betania, il villaggio, e cosa succede? Chi è che gli viene incontro? Marta. Maria invece rimane a casa. Secondo voi perché? E sarà stata un po' arrabbiata con Gesù. Potevi mica arrivare prima. Tanto è vero che dopo Marta la deve proprio far chiamare di nascosto Maria. Maria c'ha giù un muso con Gesù. Invece Marta gli va incontro. E lì c'è un dialogo bellissimo tra Marta e Gesù. È un dialogo che dice delle cose meravigliose. Gli dice Marta: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualsiasi cosa tu voglia fare, il Signore ti ascolta. E allora pian piano Gesù porta Marta a dire la sua fede: credi che io sono la risurrezione e la vita. Pensate cosa dice Gesù di sé: io sono la risurrezione e la vita. Tu credi questo? E allora Marta gli dice: io credo che tu sei il figlio di Dio, colui che viene dal mondo. Probabilmente quelle parole qui di Marta sono diventate una delle primissime professioni di fede dei primi cristiani. Anche noi dovremmo arrivare a dire così: io credo che tu sei il figlio di Dio, io credo che tu sei la risurrezione e la vita. Però appunto Maria non si è ancora fatta vedere, allora Marta avvisa Maria, ma intanto che Maria viene avvisata e si decide di uscire di casa, Gesù dove sta andando? Che cos'è il sepolcro? La tomba. Dove hanno messo Lazzaro? No, perché la parola sepolcro, magari qualcuno non sa che cosa vuol dire. È proprio la tomba. Com'era la tomba di Lazzaro? Lo dice il Vangelo. Com'era? Era come una grotta, uno scavo dentro la pietra, e davanti come porta, nessuno più muoveva, c'era una pietra. Vi viene in mente qualcosa? Bravi. Anche Gesù sarà sepolto in un sepolcro così. Anche Gesù sarà sepolto in un luogo, in un giardino, dove c'è uno scavo, una grotta, e davanti avranno messo una pietra. Quindi per Gesù andare da Lazzaro a vedere il sepolcro di Lazzaro, cosa avrà voluto dire? Gli avrà fatto pensare: tra poco io andrò in un posto così. Perché Gesù lo sapevano anche i suoi discepoli, gli avevano detto: non andare, che siamo vicini a Gerusalemme, poi ti prendono, ti arrestano, dopo ti fanno del male, magari ti uccidono. E lui ha detto: no, andiamo. Prima non andava, poi. Ma allora vuoi proprio che ti facciano fuori? Allora Gesù arriva nei pressi del sepolcro, e nel frattempo arriva anche Maria, e Maria, che aveva giù il muso con Gesù, gli dice le stesse parole di Marta, ma non aggiunge nessun ma. Gli dice: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Non è che gli dice: ma anche ora so, mi fido di te. No, no. E si mette a piangere. Questo lo dice il Vangelo, se lo fa capire subito. Perché Gesù, dice il Vangelo, vede Maria che piange. Maria perché piange? È normale, no? Perché è morto suo fratello, gli voleva bene. E la morte cos'è che fa? Non ti permette di vedere più una persona a cui vuoi bene, non gli parli più e lui non ti parla più. Questa cosa qui è una cosa che ti lacera il cuore, ti spezza il cuore. Quando muore qualcuno è una cosa tremenda. Non è che noi cristiani pensiamo che la morte sia una cosa bella o passabile. Ce l'abbiamo dentro tutti, il dramma della morte. Beh, è comprensibile che Maria pianga. Ma chi è che piange oltre a Maria? I giudei? Ma anche Gesù. Gesù piange. Cosa vuol dire secondo voi questa cosa? Perché avrà pianto Gesù? Perché gli voleva bene, perché anche Gesù sente che la morte è una cosa terribile. Non è che Gesù è uno a cui piace la morte. A Dio non piace la morte. Il primo nemico della morte è proprio Gesù. E Gesù sente il dolore e la lacerazione che la morte crea. Gesù è davvero nostro amico, perché piange di fronte alle nostre morti. È importante questa cosa. Però forse c'è anche un altro motivo. Secondo voi perché piange Gesù? Sapete, Gesù nei Vangeli piange anche un'altra volta. Quando si trova davanti a Gerusalemme, almeno nel Vangelo di Luca, viene raccontato così. E quando davanti a Gerusalemme dice Gerusalemme non mi hai voluto ascoltare. Forse Gesù piange, certo, perché era amico di Lazzaro. Ma piange anche il fatto che noi siamo così impauriti, siamo così fragili di fronte alla morte, che noi non riusciamo a fidarci di Gesù. Andiamo in crisi totale. Tanto è vero che di fronte al sepolcro, quando Gesù dice togliete la pietra, Marta interviene e gli dice no Signore, è morto, è proprio morto. Quanti giorni, da quanti giorni era morto? 4 giorni. Al tempo di Gesù si diceva che l'anima di un morto stava lì nei pressi della tomba per i primi 3 giorni e dopo se ne andava definitivamente nell'Ade, negli inferi, nello Sheol. L'Ade era per i greci lo Sheol, gli inferi. Basta, non c'era più niente da fare. Dopo 3 giorni un morto era morto e non se ne parlava. Gesù è proprio lì, 4° giorno, quando uno è morto non se ne parla più. E invece Gesù cosa dice? Ma non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Non ti ho chiesto di credere in me? Ma tu non mi hai appena detto sei il figlio di Dio, colui che viene dal mondo? Non hai appena ascoltato le parole io sono la risurrezione e la vita? Forse Gesù piange, perché noi ci dimentichiamo così presto che lui è la risurrezione e la vita. Perché di fronte alle prove della vita noi non riusciamo ad affidarci a lui. Noi siamo un po' come Gerusalemme, su cui piangerà più tardi. Però Gesù cosa fa? Non per questo, non fa risorgere Lazzaro. Infatti dice, Lazzaro, vieni fuori. E cosa succede? Che Lazzaro esce davvero. È ancora tutto legato perché li seppellivano così, li mettevano nel sepolcro legati, fasciati, con un lenzuolo sopra. Anche Gesù è la stessa cosa. Sapete come si chiama il lenzuolo che hanno messo su Gesù? Sindone, sì, qualcuno lo sa. Sindone. Allora, Lazzaro esce, sarà stato impressionante vedere uno, una specie di mummia, tutto fasciato, uscire. E Gesù dice, scioglietelo, lasciatelo andare. È vivo, è tornato alla vita. Gesù è davvero la risurrezione della vita. Gesù fa questo per i suoi amici. Domenica prossima comincia la settimana più importante dell'anno per noi cristiani. Come si chiama? Settimana Santa. E domenica prossima noi leggeremo la passione di Gesù, la storia degli ultimi suoi giorni, la sua entrata in Gerusalemme, la sua passione, la sua morte, e accenneremo la sua risurrezione. Nella settimana santa noi vedremo Gesù risorto. Allora cosa possiamo dire? Possiamo dire quello che ha detto Tommaso all'inizio di questa storia. Andiamo anche noi a morire con lui. Moriamo con lui anche risorgiamo. Perché lui, i suoi amici, li fa risorgere. Non c'è pietra che tenga, legami, bende che tengano. Non c'è sfiducia che tenga. Quando Gesù decide, decide. quello che dice si realizza. Non secondo i nostri tempi, non secondo le nostre aspettative. Noi vorremmo risolvere il problema subito. Il tuo amico è malato, guarisci. Io che sono tuo amico, sono malato, guarisci. Gesù non lo fa così, ma Gesù lo fa a suo tempo e a suo modo. Dio non fa quello che gli chiediamo, Dio però realizza le sue promesse. E la sua promessa è quella di non lasciarci soli, mai, neanche nel buio della morte. Lazzaro è quello che si è fidato, lui non dice niente, non può parlare, ma non parla, perché si fida, entra nel sepolcro, nella fiducia. Lazzaro diventa per noi il compagno di viaggio di questa ultima settimana, prima di vivere in profondità la settimana santa.